Bene, ascoltiamo la Bibbia e poi se ci sono altre domande.
Per tanto cominciare io voglio ringraziare il servizio sociale per quello che fa, perché veramente fa tanto, veramente ho avuto a che fare in questi 8 anni che sono rimarcato, e anch'io ho fatto la scoperta che prima non conoscevo. Devo dire, questo è forse il problema, uno dei problemi della comunità, questa attività è poco conosciuta. E credo che uno dei, quando, cioè, per riuscire a stimolare il volontariato, credo che per prima cosa dobbiamo far conoscere la tua presenza. Cioè, questo è, credo che sia il primo passo, perché veramente, cioè, fatto parte di questa comunità, ma conoscere molto poco la tua presenza, cioè, abbiamo c'è che fare, vi assicuro che l'attività, l'avete visto, l'attività è un'attività veramente notevole. Ora, alcune delle cose che volevo dire sono state già dette, attenzione, sono state già dette descrivendo l'attività del servizio sociale, questo credo che questo sia importante. Io volevo partire da una cosa, poi vi dico che cosa è stato detto, in realtà è stato detto soprattutto da Davide. Io volevo partire da una cosa che ha detto Vanessa, il famoso passo del Picarot che dice che il mondo si poggia su Torah, Vodai, Gimilut, Chassadim, in cui ci sono, c'è un'attività spirituale e un'attività materiale che è la Gimilut, Chassadim, che è l'occuparsi del posto. In realtà ci sono due attività spirituali, perché anche la Vodai è un'attività spirituale, si parla del servizio divino. Ora, c'è un famoso passo, Rebeok ha prima detto che il personaggio fondamentale da questo punto di vista, dal punto di vista della Bibbia, è Abramo, e c'è un famoso passo della Torah in cui si parla di Abramo, è l'inizio della Parasha di Vayera, e quello che succede all'inizio della Parasha di Vayera, perlomeno nell'interpretazione del Midrash riportato da Rashi, è una cosa abbastanza straordinaria. La straordinaria che succede è questo, che Abramo riceve una rivelazione divina, riceve una rivelazione divina dopo che ha fatto la Milà. A un certo punto arrivano tre persone, vede queste tre persone e secondo quello che dice il Midrash, Abramo si comporta in questo modo. Dice a Dio di non offendersi, di aspettare un momento, di non andarsene, perché lui deve occuparsi degli ospiti. E Dio aspetta, c'è un verso in cui c'è scritto che alla fine di tutto quello che fa Abramo, si occupa degli ospiti, li va incontro, li porta da mangiare, fa di tutto, dopo tutto questo passo c'è scritto che Abramo sta ancora davanti a Dio, e il Rashi dice, in realtà è un tikkun sofrim, è stato aggiustato questo passo della Torah, perché in realtà vuol dire che Dio stava ancora davanti a Abramo, Dio lo aveva aspettato che finisse i suoi impegni con gli ospiti, e a quel punto Abramo è ritornato da Dio. Bene, da questo passo della Torah il Talmud deduce una halakha, deduce una regola. La regola è Gedolah Hamasat Orchim Mikabalat Penashatina. È più grande ricevere degli ospiti, occuparsi degli ospiti, che ricevere la presenza divina, che di una rivelazione divina. Bene, un esponente importante che cito molto spesso della Talmud Mosaica, ovviamente Mosaica, citato da Della Catrina, che è Gavolde, dice che in realtà qui è Abramo che stabilisce la halakha, è Abramo che stabilisce qual è la regola. Stabilisce la regola che devo occuparmi degli ospiti anche se ho davanti la rivelazione divina. La rivelazione divina è la più grande esperienza spirituale che essere umano possa avere, Ma secondo le Europe Abraham stabilisce una halakha diversa. Abraham stabilisce Abraham in questo, che la liberazione divina mi obbliga a occuparmi degli ospiti. Quello che dice Rolbe è questo: Abraham capisce che liberazione divina significa trasportare la liberazione in questo mondo, riuscire a trasportare la liberazione in questo mondo e in azione. Che cos'è la liberazione divina? La liberazione divina è qualcosa di straordinario, la liberazione divina è una grande esperienza spirituale. Però i nostri maestri dicono che noi viviamo nel Olam Masa, nel mondo dell'azione. Il prossimo mondo, il mondo a venire, il mondo dopo la vita, sarà un mondo spirituale. Questo mondo è il mondo dell'azione. Allora, la liberazione divina io la devo trasformare in azione. Se non la trasformo in azione, la liberazione divina va perduta. Questa è l'idea. Quello che insegna Abraham è che proprio quella liberazione divina lo obbliga a occuparsi degli ospiti, se no Abraham non ha capito niente della liberazione divina. Questo è quello che sta comunicando Abraham a Dio: se io non mi occupo degli ospiti in questo momento, la tua liberazione è stata inutile. Io non ho capito niente di cosa significa liberazione divina. Cioè, Rabbi che nel suo commento alla Torah dice fa questo esempio: un ragazzo è sull'autobus e sta studiando Torah, forse quanto di più vicino a una liberazione divina si possa immaginare lo studio della Torah. Questo ragazzo sta studiando Torah mentre è sull'autobus, è una persona anziana e questo ragazzo non alza gli occhi dal libro. Perché? Perché è concentrato nello studio, non può interrompere lo studio. Bene, e Robby dice: non hai capito niente di cosa significa studiare Torah. Non hai capito nulla, non hai capito che cosa è studiare Torah. Studiare Torah significa entrare nell'olam haMaaseh, non entrare nel mondo dell'azione. Se tu non entri nel mondo dell'azione, tu non hai capito cosa significa studiare Torah. E quindi lo studiare Torah ti obbliga ad alzarti dal posto a cui vuoi. Se non hai capito questo, tu hai dei problemi a capire cosa significa studiare Torah. Questo è la Gedilut Hasadim, la tradizione ebraica. Quella citazione che ha fatto Vanessa non è la descrizione di due mondi, ma dello stesso mondo. In quello stesso mondo ci sono Torah, Avodah e Gedilut Hasadim. Se queste tre cose non stanno insieme, lì c'è veramente un problema. E a questo punto abbiamo un problema: quando le tre cose non riescono a stare insieme. Bene, arrivo a quello che ha detto prima Daria, devo dire che mi ha colpito. Allora adesso vi dico perché mi ha colpito. Vi faccio una citazione da Esci, su cui significa fare il tzedakah. Esci dice questo, un passo della Torah, per lasciarvi l'idea, che dice, a proposito della persona che è in difficoltà, che ha problemi, del povero, la parola che usa per il povero tra l'altro non è la parola classica che viene usata per il povero, poi vedremo perché non è una parola classica, la parola usata è idioma. C'è scritto questo: aprirai la tua mano a lui, gli farai un prestito, gli darai ciò di cui ha bisogno e ciò che gli manca. Allora, Rashi spiega, è un verso in cui si ripete la stessa cosa sostanzialmente, questo è quello che dice il verso, bastava dirlo, sappiamo che secondo i nostri maestri neanche non c'è niente di inutile, quindi ripetere tre o quattro volte la stessa cosa è inutile. E la risposta che dà Rashi è: non è affatto inutile. Perché? Che cosa sta dicendo? Sta dicendo che devi aprire le mani, dare i soldi, tira fuori i soldi, insomma, questo che devi fare. Dopodiché c'è scritto di fare un prestito, così che fa un prestito. Ne ha parlato prima Dario. Se non vuoi ricevere un regalo, fagli un prestito. È un prestito che non riceverà mai, fagli un prestito. Perché se non lo prenderà, se non tu lo metti nella situazione di non riuscire, tu ti metti nella situazione di non riuscire ad aiutare. La richiesta di un prestito è perché non riesco a ricevere un regalo, io non ce la faccio a ricevere un regalo e quindi ho bisogno di un prestito, e il prestito è esattamente quello che devo dare. Se non te lo propongono il prestito, questa è l'idea di Rashid, se lui non ti propone un prestito, proponigli un prestito, non proponi il regalo, proponigli il prestito, proponi di dare soldi in prestito. Quanto mi serve? Devi dargli quanto mi serve, quello che gli manca. Cosa vuol dire quello che gli manca? Devi dare quello che gli manca. Il problema è che non sapeva esattamente cosa gli manca. Di cosa si parla? La necessità vitale. La necessità vitale che può essere pagare un affitto, che può essere che è un drammatico molto spesso pagare un affitto. La mia prima esperienza con il servizio sociale l'ho avuta prima per insegnare, l'ho avuta quando appena mi ha fatto il bene, è capitata, è venuta una persona assolutamente sconosciuta, assolutamente fuori dalla comunità, che mi ha presentato una situazione assolutamente allucinante. Credo che fossero 3 anni che non pagavo un affitto, una cosa di questo genere, un debito folle. Un debito folle, sì, però per me era la prima volta, un debito folle, cifre assolutamente. E io mi sono trovato alla grande stazione e dico, ok, d'accordo, io devo aiutare, ma come faccio? In che modo posso aiutare una persona? Io possibilità di fare una cosa del genere, non ce l'ho. Il rabbino capo, sono offerte al rabbino capo, che sono offerte anche generose, assolutamente, che uso per aiutare le persone, però davanti a una situazione del genere, un'offerta non può arrivare a risolvere una situazione del genere. Mi ricordo che mi rivolsi a quello che era l'assessore allora, che era la Daniela Zipper, e quello che mi trovai davanti era un servizio. Il problema va affrontato e noi dobbiamo risolvere il problema, dobbiamo trovare una soluzione, comunque le persone non si lasciano sole. E questo devo dire che fu il mio primo impatto col servizio sociale della comunità, che fu un impatto notevole, sinceramente, notevole per me, chiaramente, perché non conoscevo il servizio sociale. Bene, Demassolò è questo, che ti occupi di quello che gli manca, qualunque cosa gli manchi. Non sei. La cosa che dice Rashid, non devi farlo diventare ricco, devi occuparti di quello che gli manca. Il problema è quello che dice dopo, a scegliere salirò, quello che, di nuovo quello che gli manca. E qui Rashid dice una cosa assolutamente pazzesca. La cosa pazzesca che dice è: perfino un cavallo su cui cavalcare. Che senso ha dire perfino un cavallo su cui cavalcare? Beh, di cosa sta parlando Rashid? Beh, sta parlando di una cosa di cui di nuovo Dalia ha parlato prima. Allora, una persona che è abituata a un tenore di vita, a un certo tenore di vita. Ciò che gli manca non sono i soldi per comprare il cibo. Ciò che gli manca è quel tenore di vita. È improvvisamente crollato e gli manca quel tenore di vita. Io gli ridarò quel tenore di vita? No, probabilmente non glielo ridarò, perché ci sono delle regole poi sulla Zedaka, ci sono delle regole molto precise sulla Zedaka, ovviamente se devo occuparmi di dare dei soldi a una persona che non ha da mangiare, non li posso comprare la macchina, nonostante si sia venduto la macchina, non posso certamente ricomprarmi la macchina, devo occuparmi di chi ha bisogno di mangiare o di chi ha bisogno di comprare sia medicine e ripagare l'affitto. Ovviamente devo occuparmi di quello, però c'è un problema. Davvero che ha detto giustamente che Melusca Sadim non è non si limita a occuparsi di trovare i soldi. La Gagliotta Sadin non è solo quello, è anche quello, perché i soldi sono importanti, ma la Gagliotta Sadin non è solo quello. La Gagliotta Sadin è anche ascoltare la persona e tentare di capire di cosa le persone hanno bisogno. A volte quei bisogni possiamo in qualche modo soddisfarli, a volte no, a volte non siamo in grado di farlo, però dobbiamo tentare di capire di cosa hanno bisogno. Questo è il problema, e capire di cosa hanno bisogno può essere un grossissimo aiuto per la persona. Comunque, che la persona riceva abbia delle orecchie che ascoltino, qualcuno che ascolti la sua telefonata, qualcuno che ascolti ciò di cui ha bisogno, per quella persona può essere fondamentale. Non risolverà il suo problema, ma il fatto che qualcuno capisca il suo problema è già qualcosa. Quello che dice la Volpe è che questa operazione, che è l'operazione fondamentale nella Gagliotta Sadin, è un'operazione estremamente difficile. Estremamente difficile. Perché? Perché dobbiamo venire fuori da noi stessi. Venire fuori da noi stessi è difficile. In realtà noi siamo in genere concentrati su noi stessi. Questo è il nostro grosso problema. A volte siamo concentrati su noi stessi anche quando pensiamo agli altri, anche quando ci occupiamo di altri riusciamo a essere concentrati su noi stessi. È difficile uscire da se stessi. Però questa è l'operazione fondamentale, senza questo noi non riusciamo a occuparci di altri. Non faccio l'esempio che faccio sempre, però insomma, guardate che succede spesso che noi, anche quando ci occupiamo di qualcun altro, in realtà non riusciamo a uscire con la testa, col cuore, con i sentimenti da noi stessi. Questa è un'operazione, da una parte è difficile, da un'altra parte è fondamentale. Se noi non compiamo questa operazione, noi non riusciremo mai a occuparci degli altri, non riusciremo sicuramente a capire di cosa abbiamo bisogno. Questo non riusciamo a farlo. Noi non riusciamo a capire cosa hanno bisogno, perché in realtà stiamo ancora pensando a di cosa abbiamo bisogno noi. Questo è il problema grosso. L'operazione è difficilissima. A volte richiede moltissimo tempo. Il problema è che a volte il tempo non c'è. A volte il tempo per capire di cosa ha bisogno una persona non c'è. E c'è una storia terribile che racconta il terremoto. È una storia veramente tremenda, non voglio raccontarla con tutti i particolari, però insomma, la storia è tremenda. La storia è la storia di Nakumi Shigamzon. Nakumi Shigamzon non è un personaggio qualsiasi, è stato il maestro di Rabbi Akiva, tanto per dare un'idea. Di Nakumi Shigamzon si dice che era ridotto in maniera tremenda, era senza braccia, senza gambe, eccetera eccetera, non ci vedeva. Gli allievi si presentano alla Nakumi Shigamzon e gli chiedono come mai sei così, tu sei un grande tzaddik, come mai sei così? E lui risponde: io sono così perché ho chiesto di esserlo, ho chiesto di diventare così. E racconta la storia che gli è capitata. La storia che gli è capitata è questa: stavo viaggiando, avevo un asino carico di viveri, di cibo, e a un certo punto mi si avvicina una persona, mi guarda e mi dice: Rabbi, dammi da mangiare. E io gli dico: sì, aspetta un momento, scendo, scarico l'asino e poi ti do da mangiare. E sono sceso, non ho fatto in tempo a scaricare l'asino e questo mi è morto davanti. E ho chiesto a Dio di darmi, di punire tutte le parti del mio corpo per non essere riuscito a vedere la tragedia che avevo davanti. Io avevo davanti una persona che stava morendo e non me ne sono accorto. Io non mi sono accorto di avere davanti una persona che stava morendo. E questo non posso permettere che questo passi. passi senza che io ne subisca delle conseguenze. E questo è quello che chiedo, questo è quello che ho chiesto anche io. Quello che invece mi è terribile nella conoscenza è questo, che da una parte fare due minuti Hasadim è estremamente difficile dal punto di vista psicologico. Non credo che sia estremamente difficile dare un po' di soldi, questo no, sinceramente credo che questo si possa fare, si debba fare, e credo che sinceramente alla fine nelle comunità ebraiche queste cose si fanno. Sì, si possono fare di più, però insomma, posso dire che a me personalmente non mi è mai capitato di aver ricevuto un rifiuto di aiuto a persona. Non mi è mai capitato che qualcuno mi abbia rifiutato, un aiuto. Questo mi devo dire che lo dico a onore della comunità, comunque. Nella comunità questo c'è, magari si rifiuta di pagare le tasse, questa è una cosa sbagliata, assolutamente dovrebbe, però se si chiede un aiuto preciso per una persona, io personalmente non ho ricevuto mai rifiuti, dopodiché può darsi, però insomma la disponibilità ad aiutare c'è, sinceramente io perlomeno ho sperimentato una disponibilità. Molto più complicato è capire cosa la persona ha bisogno quando le persone non ti chiedono, sono persone che chiedono pressantemente un aiuto, sono persone che non lo chiedono, o che lo chiedono una volta, che lo chiedono sotto voce. Purtroppo tutti noi siamo molto sensibili alle pressioni, di qualunque tipo, che facciamo questo, una pressione psicologica, la pressione di uno che ti ripete la stessa cosa, è un qualcosa a cui siamo sensibili. Comunque lo dice una volta sola e che non te lo dice più, purtroppo è così, siamo meno sensibili, è uno che non preme. Può essere che quello che non preme sia quello che ha più bisogno di aiuto, sia la persona che è in situazione molto più drammatica di altri, il rischio di non accorgersi. Il rischio è quello di non accorgersi. E questo è quello di cui parla, ma come dicevo, non me ne sono accorto. Non sarei sceso dall'asino. L'avrei aiutato in quel momento, non me ne sono accorto, ma il dramma è che io non me ne sia accorto. Questo è il dramma, la tragedia è che io non me ne sia accorto. Questa è la tragedia. Ed è una tragedia, ed è un problema, ed è un grosso problema. Ed è il problema con cui loro hanno a che fare tutti i giorni, questo è con cui. Però tutti noi in qualche modo possiamo avere a che fare, abbiamo avuto a che fare in alcuni casi, eccetera, eccetera. Qual è la soluzione? Beh, la soluzione è ogni tanto uscire da noi stessi, preoccuparci degli altri, questo in generale è una cosa che fa bene, a volte da un esercizio ai suoi allievi puoi farlo, gli dice di occuparsi per una settimana di una persona, capire di cosa ha bisogno, prendere una persona e provare a capire di cosa ha bisogno. Vi dico anche il risultato, l'ho detto altre volte, insomma, è divertente il risultato. Il risultato è questo: dopo una settimana interroga gli allievi, gli chiede, beh, avete capito di cosa ho bisogno? Ah sì, forse sì, beh, ve lo anticipo io. Vi siete accorti che ha bisogno esattamente della stessa cosa di cui avete bisogno voi. Ma non è vero. Non è vero che bisogna delle stesse cose, persone non hanno bisogno tutti delle stesse cose. Non è vero che è successo che vi siete guardati allo specchio, che in realtà voi non avete visto lui, avete visto voi stessi, e avete trasferito su voi stessi, sugli altri, ciò che, di cui avete bisogno voi. E questo è quello che avete fatto. Bene, l'operazione successiva ovviamente è uscire da se stessi e provare a capire. Come si fa? Non lo so, non è facile, ci sono varie cose che ci aiutano, non per caso credo che l'esempio fatto da Abraham per parlare di Gemilut Hasadim e Achmasat Ohrim è ricevere degli ospiti. Ricevere degli ospiti a casa propria è un ottimo modo per capire le persone. Avere un rapporto personale e non vederlo dall'esterno è un'altra cosa. Il modo di capire le persone è avercele fare, non è soltanto, cioè, significa tenere un rapporto che non è soltanto un rapporto esterno. Vedo uno che va avanti che mi chiede un aiuto, L'Ahmasato Kim significa portarsi la persona a casa, significa avere a che fare con le persone. Questo è l'Ahmasato Kim. Capire che cosa hanno bisogno. Capire che, per esempio, hanno bisogno di mangiare, non lo so, hanno bisogno di qualcos'altro. C'è un'ultima cosa, poi chiudo, credo sia sufficiente. Un'ultima cosa che è questa. A volte dice che quello a cui dobbiamo aspirare, cosa però lui stesso dice complicata, molto complicata, è una situazione di questo tipo. C'è un passo della Torah in cui si parla del momento in cui gli anziani vanno e vedono Dio. Vedono Dio e vedono vicino a Dio che Maaseh gli è venuto a sapere. Che cos'è che gli è venuto a sapere? Quello che dice, per commentarlo, è un mattone di zaffiro. Perché è un mattone di zaffiro? Il mattone di zaffiro, secondo quello che dice Rashi su quel passo, serve a questo. Dio si mette vicino a un mattone per ricordare i mattoni in Egitto, per ricordare i mattoni che il popolo ebraico doveva costruire in Egitto. Perché lo fa? Per ricordare di essere con il popolo Bezzarà, di partecipare alle sofferenze del popolo. In mo anofi Bezzarà. Ricordate quello che dice, quello che quando Mosè chiede a Dio di rivelare il suo nome. Mosè chiede a Dio di rivelare il suo nome e la risposta è Eie Asher Eie. Difficilissimo, cioè, sono 200 speculazioni mistiche su questo nome. Sapete qual è la risposta che dà il Midrash su Eie Asher Eie? Vuol dire sarò quel che sarò, più o meno, sarò come sarò, sarò e sarò. Il Midrash dice e ye imo bezzarazo ve ye imo bezzarata charot, sarò con lui in questa disgrazia, sarò con lui nelle prossime disgrazie. È una bellissima consolazione, cioè, tra l'altro è una roba che finisce qui, non è finita qui. Mi piace, qualcuno commenta, magari ci basta questa, non abbiamo bisogno di altre. Però in realtà è importante, perché le persone hanno bisogno di persone che sono con loro. Cioè, quando io devo riuscire a sentire questo, il messaggio del Midrash sul Mashamino, come il Canzò, io devo sentire la sofferenza degli altri. Io devo provare a sentire la sofferenza degli altri. Difficilissimo, terribilmente difficile. Però solo così riesco veramente a capire il prossimo. Attenzione, io devo sentire la sofferenza degli altri e devo sentire la gioia degli altri. Devo sentire ciò che è la gioia, devo sentire la sofferenza, devo sentire tutte e due le cose. Questo è il livello. Certo, è un livello straordinariamente alto riuscire a fare questo. Non si tratta di una cosa da poco. Però quello che devo tentare di fare è riuscire a entrare in sintonia emotiva con le persone. Questo è straordinariamente difficile, però è anche l'unico modo per fare veramente Gemilut Chassadim. Senza questo non riusciamo a fare veramente Gemilut Chassadim. Questa volta è assolutamente necessario. Quello che diceva Dalia all'inizio del suo spaesamento all'interno di questa comunità, credo che sia fondamentale, e credo che anche quello che ha detto sul fare, trasformare in risorsa il non sapere, ecco, tutti quanti non sappiamo in generale, non sappiamo, siamo profondamente ignoranti tutti, ma a parte essere profondamente ignoranti abbiamo una profonda ignoranza emotiva, tutti abbiamo una profonda ignoranza dei sentimenti, delle emozioni che le persone provano. Bene, attenzione però, possiamo adagiarci in questa ignoranza, possiamo decidere che è così e non possiamo farci niente, possiamo fare degli sforzi perché questa ignoranza ci trasformi, ci dica ok, va bene. sono ignorante, voglio diventare, voglio alfabetizzarmi, voglio cominciare a capire qualcosa, provare a capire qualcosa, non capiremo tutto, non capiremo tutti e non capiremo tutto, ma qualcuno possiamo anche capire, qualcosa possiamo anche capire, e questo è lo sforzo che dobbiamo tentare di fare. E a questo punto trasformare questo in un'azione pratica, perché questo è fondamentale. Riuscire a trasformare il tutto in un'azione, non limitarci alla vicinanza, ma trasformare tutto in un'azione. Grazie.